Accomodatevi pure. Vogliamo aprire la parola del Signore questa mattina nell'Epistola ai Galati. Epistola di Paolo ai Galati. Voi sapete che normalmente la Domenica della Riforma io faccio una incursione nell'Epistola ai Galati. E quindi lasciamo un momento l'esposizione di Prima Tessalonicesi per rivolgerci a questa bellissima epistola. Lutero la amava così tanto da definirla la sua sposa. Io sono sposato a Galati come, e la considero la mia Keti, la mia Caterina von Bora era sua moglie. E quindi questa era una porzione della parola di Dio particolarmente amata dal riformatore, e comprendiamo anche la ragione perché in essa la dottrina della giustificazione mediante la fede, mediante la sola fede, è esposta in modo estremamente chiaro e circostanziato. E questa mattina leggerò soltanto due versetti che troviamo al capitolo 2 dell'Epistola di Paolo ai Galati. I versetti che leggerò sono il 15 e il 16, dove l'Apostolo dice così: noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Tra qualche giorno sarà il 500° anniversario della Riforma, la data del 31 ottobre del 1517, infatti, l'abbiamo sentito e risentito, è considerato come quella in cui venne alla luce quanto era stato in preparazione per molti anni, diremmo probabilmente per secoli. E insieme ai colpi battuti dal monaco agostiniano sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg, cominciò a risuonare da quei giorni in poi il dolce suono del Vangelo. 28 anni dopo quella notte, il 5 marzo del 1545, circa un anno prima della morte stessa di Lutero, Lutero, il cui nome ormai era conosciuto in tutto il mondo, scrisse la prefazione al proprio commentario ai Salmi, una delle porzioni della scrittura che lui predicò molte volte, che era conosciuta a memoria come un monaco costantemente ripeteva i Salmi nelle preghiere. E proprio lì troviamo il racconto di qualcosa che gli era accaduto molti anni prima, probabilmente nel 1518, la famosa esperienza della torre, quando una luce nuova brillò nella sua mente, riscaldò il suo cuore. In quel momento della sua vita, mentre stava predicando la parola di Dio, la studiava intensamente, Lutero ci dice che era dedicato allo studio intenso della scrittura, in particolar modo dell'Epistola ai Romani, e descrive il suo stato d'animo mentre cercava di comprendere a fondo la parola di Dio. Vi leggo solo una breve citazione: ero stato infiammato dal desiderio di intendere bene un vocabolo adoperato nell'Epistola ai Romani, al capitolo primo, versetto 17, dove è scritto: la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo, poiché fino ad allora io consideravo con terrore questo versetto, questa parola, giustizia di Dio, la odiavo. Ma poi finalmente, dice più giù, Dio ebbe compassione di me E mentre meditavo giorno e notte ed esaminavo la connessione di queste parole, la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo come è scritto, il giusto vivrà per fede, cominciai a comprendere. E subito mi sentii rinascere e mi parve che si spalancassero per me le porte del paradiso. Che cosa aveva capito Martino Lutero? Che cosa aveva compreso? E che cosa aveva illuminato la sua mente, il suo cuore, tanto che le porte del paradiso si erano aperte per lui? Comprese che l'insegnamento dell'Apostolo Paolo, che l'Apostolo Paolo ci dà in questi versetti, nei versetti che ho appena letto. E perciò questa mattina cercherò di essere semplice, chiaro, spero anche sufficientemente breve per non stancarvi, per spiegarvi quello che vi ho appena letto, il contenuto dei versetti 15 e 16 del secondo capitolo di Galati, perché quanto è qui detto è esattamente quello che diede questa luce e questa gioia così grande al riformatore. Sapete bene il contesto di questo versetto, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, proprio nella stessa domenica, vi ricorderete, credo che sia stato l'anno scorso in cui ho parlato dell'Apostolo Paolo e della Riforma e vi ho spiegato che diciamo la stessa contesa che l'Apostolo Paolo aveva qui con questi giudaizzanti e il soggetto dell'Epistola ai Galati ha grandissime analogie con quanto è accaduto tra i riformatori e il cattolicesimo romano. Ma qui vi ricordate qual era la questione? C'era stato uno scontro tra Paolo e Pietro. E perché Paolo e Pietro si erano scontrati? E perché Paolo aveva rimproverato Pietro? Era semplicemente perché Pietro, che si trovava ad Antiochia, aveva vissuto pienamente la comunione con i credenti di quella chiesa che era composta in parte da giudei convertiti al cristianesimo e pagani convertiti al cristianesimo, e pienamente significava non solo la preghiera, non solo la predicazione, ma anche stare a tavola. E allora mangiava Pietro di tutto quello che veniva offerto e quei credenti mangiavano di tutto, mangiavano qualunque cibo, anche quelli che erano considerati impuri dai giudei. Ma le cose cominciarono a cambiare quando alcuni credenti cristiani giudei vennero da Gerusalemme e Pietro si trovava in imbarazzo nei confronti dei giudei, dei fratelli di Gerusalemme, e cominciò a ritirarsi e a non mangiare più come mangiava prima, cominciò a fare diversamente. Paolo lo accusa di ipocrisia, Paolo lo rimprovera apertamente. E perché? Non perché ce l'avesse con Pietro in modo in particolare, ma perché credeva che si stava mettendo in discussione un principio fondamentale del Vangelo, ed era il principio della grazia e della salvezza per grazia soltanto, mediante la fede soltanto. In altri termini, quello che Paolo rimprovera a Pietro, ve lo posso parafrasare in questo modo: tu che fino a questo momento eri così libero nel tuo comportamento da vivere senza fare alcuna distinzione al modo in cui si comportano i cristiani che provengono dal paganesimo e non secondo le strette regole del giudaismo, non ti rendi conto adesso che con il tuo comportamento e il tuo esempio metti in imbarazzo questi fratelli, costringendoli moralmente a giudaizzare, a comportarsi come dei giudei? Dovranno forse considerarsi cristiani di serie B? Dovranno sottomettersi anch'essi alla legge per poter diventare veri cristiani, veri membri della Chiesa? Dovranno dubitare del Vangelo in cui hanno creduto, o peggio ancora ritenere che la fede riposta nel Cristo annunciato da quel messaggio sia insufficiente a renderli dei discepoli e membri della famiglia di Dio. Questa era la questione, questa era la questione. E questa era la ragione per cui Pietro fece sentire pubblicamente la sua voce nel rimprovero, e Paolo fece sentire pubblicamente la sua voce nel rimproverare Pietro. Ora, quello che possiamo comprendere da questo, dal testo che abbiamo letto, è che Paolo intende dire: noi cristiani che siamo nati giudei sappiamo, ecco questo è il senso dal versetto 15, noi giudei di nascita e non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge. Cioè lui dice: noi che siamo dei cristiani, però che siamo nati giudei e che siamo stati allevati nell'insegnamento rigido della legge, noi sappiamo che gli uomini non possono essere giustificati mediante le opere della legge. Ora, che la giustificazione non si ottiene mediante le opere della legge, ma esclusivamente mediante la fede in Gesù, è proprio per ottenere questa giustificazione che Paolo dice di aver creduto in Gesù e che questi credenti avevano creduto. Ma questo versetto dice che nessuno potrà essere giustificato mediante le opere della legge. Per comprendere il senso di questo insegnamento dobbiamo capire tre cose sulle quali mi concentrerò questa mattina. La prima è il significato del termine giustificazione. La seconda è il significato di opere della legge. E la terza cosa, in che senso credendo in Gesù si ottiene questa giustificazione. E la prima cosa che dobbiamo comprendere è proprio il significato della parola, del termine giustificazione. Questa parola non fu inventata dall'apostolo Paolo, è un concetto che è presente nell'Antico Testamento ed era anche compreso nel mondo greco. Perfino il nostro Signore Gesù Cristo lo ha utilizzato. Giustificare, giustificato e giustificazione sono termini che appartengono al vocabolario legale del tribunale. Giustificata è una persona che l'autorità non trova colpevole, è depositaria della virtù della giustizia. Attenzione, giustificare non significa perdonare, perché nella scrittura non è usato in questo senso. Per esempio, pensiamo alla vicenda di Abramo. Vi ricordate quando è detto che ad Abramo fu imputata la fede, fu messa in conto la fede come giustizia? Noi questo versetto, che è quello di Genesi 15 al 6, lo troviamo due volte nel Nuovo Testamento, in due contesti leggermente diversi. Una volta lo troviamo in Romani al capitolo 4, il versetto 3, e un'altra volta lo troviamo in Giacomo al capitolo 2, al versetto 21. Credo che abbiate familiarità con questo. Però seguite un momento il mio ragionamento. Allora, se avete la Bibbia potete aprirla, o altrimenti ascoltare con attenzione quello che vi dico. La parola del Signore, leggo da Genesi 15:4, la parola del Signore fu rivolta ad Abramo dicendo: questi non sarà tuo erede, quasi stava parlando di Ismaele, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Scusatemi, qui si riferiva al servo, comunque, Eliezer di Damasco. Guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Ed ecco il versetto: egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Questo passo, questo versetto viene citato dall'Apostolo Paolo in Romani 4 al versetto 3, dove si parla appunto della giustificazione di Abramo. Che diremo dunque, leggo dal versetto 1 di Romani, che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Perché se Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Questa è la citazione di Paolo della circostanza in cui Dio fa una promessa ad Abramo. Abramo crede a Dio e il risultato è che la sua fede gli viene imputata, gli viene contata come giustizia. Noi troviamo però in Giacomo qualcosa di diverso. Infatti Giacomo cita lo stesso passo, perché se guardate in Giacomo al capitolo 2, al versetto 23, Giacomo cita sempre Genesi 15:6, così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ma attenzione, Giacomo dice: così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ma cosa aveva detto prima? Leggo dal versetto 20. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Sembra che ci sia una contraddizione, non è vero? Paolo dice che non è stato giustificato mediante le opere, ma mediante la fede. E Giacomo invece dice che è stato giustificato mediante le opere e non mediante la sola fede. Come si riconcilia tutto questo? Beh, è molto chiaro se teniamo in considerazione, prima di tutto, che Paolo e Giacomo si stanno riferendo a due episodi diversi della storia della vita di Abramo. Paolo si riferisce alla promessa fatta ad Abramo e Giacomo si riferisce alla richiesta fatta da Dio ad Abramo di offrire il proprio figlio Isacco in sacrificio. E lo comprendiamo, e questa è la chiave, se capiamo bene che Giacomo parla della promessa che è adempiuta nella scrittura. Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Perché? Di che cosa si sta parlando? Che si sta dicendo qui Giacomo che la fede che Abramo aveva avuto nella parola di Dio è stata dimostrata nell'ubbidienza e nella sottomissione di Abramo, che anni dopo, quando la promessa si era adempiuta, aveva continuato a confidare in Dio e continua a confidare in Dio al punto che è disposto di sacrificare il proprio figlio Isacco al Signore. Quindi, in realtà, non è l'opera senza la fede che giustifica, e nemmeno la fede insieme alle opere che giustifica, ma è l'atto della fede operante che, unendoci a Cristo, è la base della nostra giustificazione. Questo è il senso. Qui Giacomo non ci dice che sono state le opere di Abramo che lo hanno giustificato. E allo stesso modo Paolo non insegna che la fede che giustifica è la fede che non ha alcuna opera, che non produce alcuna opera, ma è la fede autentica che, siccome è vera, è viva, produrrà delle opere e che si manifesta nella sua realtà con una vita di ubbidienza. Questo è il senso, ma torniamo al significato di giustificazione. Che cosa significa giustificazione? Se leggiamo la Bibbia, giustificazione ha un significato estremamente chiaro. È una dichiarazione di non colpevolezza. Secondo la Bibbia, le uniche persone che potevano essere giustificate o che possono essere giustificate sono le persone che non avevano che non hanno colpa. Guardate cosa dice nel libro del Deuteronomio, versetto 1 del capitolo 25. Quando degli uomini avranno una lite e andranno in giudizio e saranno giudicati, sarà data ragione a chi è nel giusto e torto a chi è colpevole. Ora, questa parola sarà data ragione è esattamente il termine che viene poi tradotto in greco e in italiano con giustificazione. Cioè, cosa sta dicendo qui la parola di Dio? Quando ci sono due che hanno una lite, si vedrà chi è il colpevole e chi è l'innocente. Il colpevole sarà condannato, l'innocente sarà dichiarato giusto, sarà giustificato. È normale, così. Se vogliamo meglio capire ancora, dobbiamo andare un altro passo dell'Antico Testamento. Scusatemi se vi porto un po' a spasso per la Bibbia questa mattina, però se leggiamo in Prima Re al capitolo 8, il versetto 32, qui è il contesto, è la preghiera di Salomone alla dedicazione del Tempio. Guardate cosa dice al versetto 31, nella sua preghiera Salomone. Se uno pecca contro il suo prossimo e si esige da lui il giuramento per costringerlo a giurare, se gli viene a giurare davanti al tuo altare in questa casa, tu ascolta dal cielo, Signore, e agisci e giudica i tuoi servi. Condanna il colpevole facendo ricadere sul suo capo i suoi atti e dichiara giusto l'innocente trattandolo secondo la sua giustizia. Il senso è che deve essere dichiarato giusto, cioè giustificato, il termine greco è esattamente quello che userà l'Apostolo Paolo e che usano i traduttori della Bibbia ebraica nella versione dei 70, per dire deve essere giustificato o dichiarato giusto chi è innocente e deve essere dichiarato colpevole chi colpevole è. Quindi la giustificazione che cos'è? Non è il perdono. Abramo di che cosa doveva essere perdonato? Non aveva niente di cui essere perdonato. Dio, siccome aveva creduto in lui in quell'occasione, non che non fosse un peccatore, aveva creduto in lui, Dio gli contò la sua fede come giustizia, cioè lo dichiarò giusto per la fede. Dio lo dichiarò giusto perché la sua fede aveva operato nel fare in modo che Isacco fosse offerto. Quindi la giustificazione non è tanto una dichiarazione di perdono. La giustificazione è una dichiarazione di giustizia, una persona è dichiarata giusta, non colpevole. E secondo quello che ci dice la Bibbia, il colpevole deve essere dichiarato colpevole e il giusto deve essere dichiarato giusto, ma abbiamo un passo che è sconvolgente nel Nuovo Testamento, che dice che Dio giustifica l'empio che ha fede in Gesù. Com'è possibile che tutto questo sia capovolto nel Nuovo Testamento? Nell'Antico Testamento vediamo che vengono giustificati viene giustificato, dichiarato giusto soltanto chi è innocente. Ma nel Nuovo Testamento viene dichiarato giusto colui che è colpevole, ma colui che è colpevole però crede in Gesù. Ora, la giustificazione quindi è una dichiarazione di non colpevolezza, di non colpevolezza. La giustificazione è un atto che Dio compie, è una sua dichiarazione riguardo a qualcuno che è da Lui considerato giusto. E nel Nuovo Testamento, come vi dicevo, vengono giustificate, viene detto che sono giustificate le persone che sono empie. Guardate, leggo da Romani: a chi opera il salario non è messo, capitolo 4, versetto 4, in conto di come grazia, ma come debito, mentre a chi non opera, ma crede a colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Quindi è un fatto chiaro, comprendiamolo. Giustificazione significa una dichiarazione da parte di Dio che una persona è innocente, non è colpevole, non c'è niente da addebitare a quella persona. Nell'Antico Testamento troviamo che potevano essere dichiarate giuste soltanto le persone che non avessero trasgredito la legge. Nel Nuovo Testamento il messaggio è che Dio dichiara giuste le persone che, pur essendo empie, hanno fede in Gesù. Allora, questa è la prima cosa che spero che sia chiara, tornando al nostro testo, no? Noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, non è dichiarato giusto per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Quindi la prima cosa l'abbiamo capita, essere dichiarati giusti. La seconda cosa, queste opere della legge che non giustificano, quali sono? Quali sono e cosa sono queste opere della legge per le quali Paolo dice che l'uomo non è giustificato, per le quali nessuno potrà essere giustificato? Paolo sicuramente si riferisce alla circoncisione, alle regole alimentari giudaiche. Sicuramente, questa era la questione. Paolo stava rimproverando Pietro perché aveva mangiato cose che i giudei non mangiavano. Quelle erano considerate opere della legge. Questi giudaizzanti dicevano: se volete essere dei veri cristiani, prima di essere cristiani dovete essere giudei. Quindi è necessario che vi facciate circoncidere. Dovete assumere la forma del giudeo e dovete anche credere a Gesù. Ma dovete fare le opere della legge, dovete fare questo. E poi c'è la legge morale, i 10 comandamenti, e dovete fare questo, e dovete fare quell'altro, e dovete fare quell'altro, e dovete fare quell'altro. Quindi queste opere della legge quali sono? Non soltanto certamente le leggi cerimoniali o dietetiche, ma anche i 10 comandamenti. Chiaramente però Paolo dice che chi si basa su queste cose non potrà mai essere giustificato, non potrà mai essere dichiarato giusto. Guardate cosa dice più avanti, Galati 3, versetto 10: tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chi non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché? Perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. E potete continuare a leggere anche al capitolo 5 e al capitolo 6. Quindi qui Paolo sta parlando di che cosa? Sta parlando del nostro peccato, della nostra incapacità di mettere in pratica la legge di Dio. Sta parlando della assoluta incapacità di acquistarci dei meriti mediante la nostra obbedienza. Quando Paolo, e torno al testo, a quello che vi ho letto, dice: noi giudei di nascita sappiamo che l'uomo non è giustificato mediante le opere della legge, cosa sta dicendo? Sta dicendo: nessuno di noi è in grado di mettere in pratica i comandamenti di Dio. Noi sappiamo molto bene, lo sappiamo per esperienza, l'abbiamo fatto, io l'ho fatto come giudeo che ha cercato di essere ligio, di essere serio, di essere diligente. E ho capito che per quanto mi potessi sforzare di mettere in pratica la giustizia, c'era sempre qualcosa dentro di me che mi rodeva, e questo senso della mia insufficienza, della mia incapacità, della mia impotenza, questo senso del mio peccato, non mi ha abbandonato fino a quando ho creduto in Gesù. Noi lo sappiamo molto bene che nessuno può essere salvato mediante la propria obbedienza. La legge, come ben dice Lutero nel suo catechismo, nel suo piccolo catechismo, serve a farci temere, amare e confidare in Dio. Quando noi ascoltiamo quello che Dio richiede da noi, che cosa dovrebbe suscitare, cosa suscita in noi? Non può che, se siamo persone devote, suscitare il timore di Dio, la riverenza nei confronti di Dio, amore verso Dio che vuole il nostro bene e poi soprattutto fiducia in Dio. Quando io ascolto, io sono il Signore, il tuo Dio, non avere altri dei oltre a me. Posso io rispondere, Signore? In base a questo tuo comandamento, io posso dire di essere assolutamente libero da qualunque peccato. Non ho alcun idolo nel mio cuore. La mia attenzione, il mio amore verso te è assolutamente completo. Io ti amo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza. Sei tu l'unico Dio della mia vita, l'unica persona dalla quale mi aspetto di trovare la felicità e l'unica persona alla quale sono devoto. È così che rispondiamo davanti ai comandamenti? Quando io leggo, io sono il Signore, il tuo Dio, non avrai altri dei oltre a me, io sono posto dinanzi all'unico vero Dio che richiede tutto il mio cuore e capisco quanto Egli è grande ed è degno della mia riverenza. Sono posto davanti a colui che mi ama e mi vuole tutto per sé. E sono posto davanti al Dio che mi chiede di confidare in Lui, perché se Lui mi vuole tutto per sé, vuol dire che Lui mi sta dicendo: io basto a te, fidati di me, non hai bisogno di altre cose, non hai bisogno di altri idoli. Io, in me, c'è tutta la ricchezza, tutta la bellezza, tutta la forza, tutta la gioia, tutta la felicità, tutto il bene di cui tu hai bisogno. Confida in me, ama me, temi me, servi me, e io trovo nel mio cuore la resistenza ad appare di Dio, il mio unico Dio, e cado sulle mie ginocchia e dico: Signore Cristo Gesù, abbi pietà di me. E questo non solo col primo comandamento, ma con ogni comandamento. Le opere della legge, chi può essere giustificato? Se Dio mi mette al confronto con i suoi comandamenti, come potrò sperare di essere dichiarato giusto? Ma ecco che cosa accade quando io credo in Gesù. C'è colui che ha amato Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza. C'è colui che ha adorato Dio come Dio deve essere adorato. C'è colui che non ha mai pronunziato il nome di Dio in vano, che ha servito il Signore con tutto il cuore, non solo nel giorno del riposo santificandolo, ma vivendo nel sabato di Dio, ogni giorno della sua esistenza. C'è colui che ha onorato i suoi genitori, c'è colui che non ha ucciso, che piuttosto è stato ucciso, che non ha rubato, che non ha mentito, che non ha commesso adulterio, che non ha concupito le cose degli altri. C'è colui che è perfettamente giusto e mediante la sua vita di giustizia che io ricevo attraverso la fede che mi viene donata, sono unito a questo Cristo. E così come il mio peccato è trasferito su di Lui, che muore sulla croce come un peccatore, come un maledetto dal Padre, su di me passa la sua giustizia, le sue opere, la sua perfezione. Sicché Dio mi guarda e non vede il mio peccato, ma vede la sua giustizia, la giustizia di Cristo, che mediante la fede io ho ricevuto, e dice: costui è un giusto. Non dice: costui è perdonato. Dice: costui è giusto. Infatti i nostri peccati sono stati semplicemente dimenticati, buttati via, assorbiti dalla persona di Cristo. I nostri peccati non ci sono più, perché sono stati puniti sulla persona di Cristo. E quindi, proprio perché i nostri peccati sono stati trasferiti su di Lui, la sua giustizia è trasferita a noi, mediante la fede. Che cos'è, infatti, la fede? Noi siamo, e questa è l'ultima cosa, la fede è il mezzo. È come dire, è stata più volte, è difficile da spiegare, ma è stata paragonata più volte alla mano vuota, la mano vuota che riceve il beneficio dell'opera di Cristo. Noi possiamo essere dichiarati giusti esclusivamente mediante la fede. E la fede basta affinché noi siamo dichiarati giusti. Perché? Perché la fede è ciò che ci unisce a Cristo Gesù. E una volta uniti a Cristo Gesù, una volta diventati una sola cosa con Gesù, il nostro peccato non c'è più e la sua giustizia è completamente nostra. Siamo giustificati dalla fede, o per mezzo, o mediante la fede in Gesù Cristo, perché è così che giunge a noi la grazia di Dio, ed è questa fede ad essere assolutamente sufficiente. Ed è per questo che non è la quantità di fede in sé a donarci una quantità proporzionata di giustizia, ma è il beneficio di Cristo, il suo merito aggiungere a noi quando crediamo in Lui. Questa è una cosa importante. Potessi avere la fede che hai tu. Come se, l'avete sentito tante volte, tu hai una grande fede. No, non è necessaria una grande fede. La fede che ci giustifica non è una grande quantità di fede, ma è la qualità della fede in Cristo che ci unisce a Lui e quindi ci trasferisce esattamente tutto quello di cui abbiamo bisogno. Immaginatevi due stanze che sono comunicanti, ma c'è una porta che è chiusa. E questa, se da una parte ci sta, che ne so, immaginatevi una delle due stanze è completamente buia, vuota, e dall'altra parte è piena di polvere d'oro. Se c'è un buco che viene fatto in quella porta, sia esso piccolo o grande, che cosa succederà? Che tutta la quantità della ricchezza, della polvere d'oro che è presente in quella stanza, ricolma, infinita, in quantità infinita, passerà nella stanza vuota e buia. Se il buco è più grande dal punto di vista fisico, ci aspettiamo che si riempia prima, ma se il buco è piccolo, non è importante, è una questione di tempo, tutto passerà però. Ora, questa è una debolissima illustrazione, ma è esattamente quello che accade quando noi siamo uniti a Cristo mediante la fede. È la qualità della fede che riceviamo da Dio, che fa sì che il beneficio di Cristo, la ricchezza di Cristo, la potenza di Cristo, la giustizia di Cristo, l'amore del Padre in Cristo giungano fino a noi, non la quantità della nostra fede. E questa mattina noi dobbiamo ricordarcelo. La fede ci pone in contatto con Dio, ci unisce a Cristo, ed è mediante questo canale che giunge a noi la grazia della giustizia. Cosa ci insegna e cosa ci deve insegnare la riforma protestante? Qual è la lezione che Martino Lutero ha cercato di insegnare 500 anni fa? Ieri stavo pensando a una vignetta, se ne avrò l'abilità di farla, prima o poi la disegnerò. Prima della fine dell'anno disegnerò un Martino Lutero piangente, no? Triste, pieno di lacrime, e che dice più o meno queste cose. Adesso che è passato il 2017, chi continuerà ad ascoltarmi? Perché vedete, è iniziata nel 2016, il 31 ottobre del 2016, vi ricordate come è iniziato? Con il Papa che è andato in Svezia a parlare di Lutero, eccetera. E durante quest'anno siamo stati negli Stati Uniti a febbraio-marzo, conferenze della riforma di qua, conferenze della riforma di là, adesso in Italia pure, perfino in Italia. Anni fa, io ricordo distintamente quando al Presidente delle Assemblee di Dio in Italia hanno chiesto: ma noi cosa dovremmo pensare di Martino Lutero? La sua risposta è: niente, non abbiamo niente a che fare con lui, quell'uomo è rimasto cattolico. Adesso so che il 31 di ottobre c'è una conferenza dove due pastori delle Assemblee di Dio in Italia sono presentati come uno esperto di Lutero, del protestantesimo luterano, un altro esperto del protestantesimo calvinista. Forse sono geloso, no, do gloria a Dio per questo. Se così sono le cose, vuol dire che in questi anni è cambiato qualcosa. E noi siamo contenti di tutto questo. Ma il problema è cosa succederà nel 2018. È finito l'anno di Lutero? Richiudiamo la tomba e lo lasciamo lì? Il messaggio di Lutero continua ad essere valido oggi, a 500 anni, a 501, e 2, e 3, e 4, e così via. Noi dobbiamo smetterla di confidare in noi stessi. Lutero ci ha insegnato questo, a guardare a Cristo. Nelle 95 tesi, le ultime tesi sono bellissime. Sapete perché? Perché sebbene Lutero le ha scritte nel 1517, probabilmente non aveva fatto neanche ancora questa esperienza di cui vi dicevo all'inizio di questa predicazione, ma Lutero dice: basta con questi predicatori di indulgenze, guardate a Cristo, alla sua croce, guardate a Lui. Ed è questo quello che questa mattina io voglio dire a voi che avete 12, 13, 7, 8 anni, 14, 15, 16, e a voi che ne avete 80 e più: non guardate a voi stessi. Mercoledì scorso con Giovanni siamo stati a visitare una signora che è morente, vogliamo pregare per lei, si chiama Maria, e la figlia mi ha confessato molto sinceramente, dicendo: ma con mia madre, che ha frequentato le chiese evangeliche, quando le parlo del peccato, lei generalmente mi dice: ma io che peccati ho fatto? Fratelli, questa è una cosa tristissima, quando noi non riusciamo a percepire che abbiamo bisogno di Cristo, quando noi non riusciamo a vedere che noi non solo abbiamo fatto tanti peccati, ma che siamo nati nel peccato, e che il peccato è più vicino a noi di quanto lo è l'epidermide al derma che ci copre. E che, come diceva Lutero, l'uomo per metà è una bestia e per l'altra metà è un diavolo. E se non riusciamo a percepire quanto è vasta la corruzione del nostro cuore, come guarderemo a Cristo? Penseremo che basterà fare un fioretto in più, un'azione in più, un pellegrinaggio in più, un atto di ubbidienza in più, un'opera in più per essere dichiarati giusti da Dio? Ma se comprendiamo che nessuno, questo è il messaggio di Galati 2, nessuno potrà mai essere giustificato mediante le opere della legge, ma esclusivamente la nostra speranza di giustificazione risiede nella fede in Cristo Gesù. E ovviamente la fede da sola ci giustifica. Quindi smettiamola di confidare in noi stessi, smettiamola di confidare nelle nostre forze. Domenica scorsa mi trovavo in un'altra chiesa e alla fine una sorella mi disse: ma allora, se le cose stanno così, avevo predicato il Vangelo della Grazia, quando noi commettiamo un peccato e non riusciamo a perdonare noi stessi, stiamo sbagliando. Ha detto: quando tu non perdoni te stessa, quello è un atto di orgoglio, di superbia. Se Dio ti perdona, sei tu forse più giusto di Dio per non poterti perdonare? E Dio non ci perdona in virtù di quello che noi facciamo, ci perdona esclusivamente, ci giustifica esclusivamente in virtù di quello che Cristo ha fatto. Ascoltate cosa dice Benjamin Warfield, e vorrei che alla fine, andando via, prendiate questo foglietto che è stato preparato. Giustificazione mediante la fede significa che noi guardiamo a Cristo e a Lui soltanto per essere salvati, e andare a Dio presentando a Lui la morte e la giustizia di Cristo come unico fondamento della nostra speranza per ricevere il suo favore. Questa mattina passa in rassegna tutti i tuoi peccati, i tuoi cattivi pensieri, le tue azioni malvagie, le tue bugie, la tua lussuria, i tuoi tradimenti, i giorni del Signore profanati, le bestemmie, le maledizioni rivolte alle altre persone, il pettegolezzo. Pensali tutti quanti. E che tu sia piccolo o grande non ha importanza. Ne hai un bel carico. Se ascolti quello che dice il libro di Giobbe, i tuoi peccati sono infiniti e gravissimi. Se ascolti quello che dice l'Apostolo Giovanni, se dici di essere senza peccato, fai Dio bugiardo. Allora passa in rassegna i tuoi peccati e smetti di confidare in te stesso, prendili tutti insieme. Gettali davanti alla croce di Cristo e vedrai come andranno a finire dentro la sua tomba vuota, e rimarrà soltanto il senso della pace e della sua giustizia ricevuta per fede soltanto. Questa mattina non perché è il 29 di ottobre, ma è perché ne abbiamo grandemente bisogno. Eleviamo il nostro cuore a Dio in Cristo. Abbiamo fatto tanti errori e ne continueremo a commettere, ma Dio, un Dio misericordioso, ha dato il suo Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. E questa mattina confidiamo nel Signore, smettiamo di confidare nelle nostre opere, nelle opere della legge, perché nessuno potrà mai essere giustificato mediante quelle. E andiamo a Dio con tutto il cuore, confidando in Cristo soltanto. Chiniamo il capo. Amen. Padre nostro celeste, noi troviamo la nostra gioia e la nostra certezza nel sapere che le opere mediante le quali possiamo essere giustificati non sono le nostre, ma sono le opere di Cristo. Noi troviamo la nostra gioia e la nostra certezza nel considerare che tu non chiedi a noi il pagamento del prezzo del nostro peccato, perché il nostro peccato è stato pagato fino all'ultimo dal sacrificio di Cristo alla croce. Padre nostro, noi veniamo a te con fiducia questa mattina, perché non da Lutero, ma dalla tua parola, dall'Apostolo Paolo, dallo Spirito Santo, abbiamo appreso che la nostra giustificazione, che la dichiarazione che siamo giusti, è mediante la fede, e che questa fede è un dono che tu ci accordi, e che essa ci pone in comunione, in contatto, in relazione con Dio, e che mediante la fede noi riceviamo la tua grazia e ogni beneficio che vengono dal cielo. Signore, ti chiediamo che questo messaggio non sia soltanto per il 29 di ottobre o il 31 di ottobre, ma che possa essere un messaggio che conforta il nostro cuore ogni giorno, ogni istante, ma soprattutto il messaggio che noi terremo caro l'ultimo giorno della nostra esistenza, l'ultima ora della nostra esistenza, l'ultimo istante della nostra vita, quando nudi e miserabili come peccatori ci presenteremo dinanzi a te, potendo confidare soltanto nella giustizia di Cristo. Te lo chiediamo insieme, come Chiesa che stima e apprezza Cristo sopra ogni altra cosa, nel suo nome benedetto. Amen. Amen.